diciamo, un rapporto più che altro di tipo, di, come ti posso dire, di origine di un ragionamento che ha a che fare con questo tema dei ragazzi di strada, dei ragazzi, bambini abbandonati, della solitudine in cui vivono oggi nel mondo milioni di bambini di cui nessuno si occupa, non la società, non c'hanno famiglia. Ed è il rapporto, diciamo, con una favelas in particolare, con la Rossigno, una delle più grandi favelas di Rio de Janeiro, dove noi siamo stati e dove siamo venuti a conoscenza, abbiamo avuto la possibilità di vedere di come vivono, in che modo sopravvivono più che vivono questi meninos da rua, come si chiamano lì, cioè ragazzi di strada. E guardando la realtà di questi bambini, di questi ragazzini, mi è venuto in mente Rosso Malpero. Rosso Malpero per me era una conoscenza esclusivamente di tipo letterario, una novella che avevo già letto tanti anni fa, una novella che mi aveva appassionato all'epoca e che continua ad appassionarmi ancora oggi. E ho potuto vedere che tra i temi che Verga affronta appunto nella novella Rosso Malpero e la realtà di questi ragazzini, ragazzini di strada della favelas della Rossigno del Rio de Janeiro, c'erano molti punti in comune, c'erano molte cose che accomunavano questi due mondi, il mondo appunto dei talusi siciliani della fine dell'Ottocento con i bambini di strada, i ragazzi di strada del Brasile di oggi. Quali sono queste cose che accomunano Rosso Malpero con questa realtà? Fondamentalmente sono il problema dell'abbandono, della solitudine. Rosso Malpero è fondamentalmente un ragazzino solo, che vive da solo. Il padre muore, la madre va via, la sua casa viene chiusa. È il problema, diciamo, dell'impossibilità per questi ragazzi di avere un futuro, di avere una speranza. Rosso Malpero perché lavorava in una condizione disperata, ridotto quasi in schiavitù in questa miniera della Sicilia della fine dell'Ottocento, e i ragazzi di strada di oggi perché vivono questa condizione di assenza di speranza, perché non hanno niente che possa in qualche modo dare una speranza alla loro vita, al loro futuro. Tieni conto che la vita media in una favela non supera mai i 20-23 anni, che tantissimi di questi bambini muoiono prima di raggiungere l'adolescenza, proprio perché non c'è nessuno che in qualche modo dà una mano a questi bambini a cercare non c'è scuola, non c'è società, non c'è famiglia, non c'è niente che li aiuti a superare il periodo tragico, difficile di una fanciullezza che non diventerà mai adolescenza molto spesso, e quando diventa adolescenza risente della negazione alla vita che questi bambini subiscono. Cioè, per me, io credo che la letteratura è sempre stata una fonte di ispirazione importante per il cinema, sia quando è diretta, cioè quando i film vengono direttamente da romanzi o novelle, sia quando è indiretta, cioè quando la letteratura serve come fonte di ispirazione generica. Nel mio caso io ho sempre avuto una grande passione per Verga, anche perché Verga è stato un autore importante per un altro movimento che nel cinema è stato importante, cioè il neorealismo. Verga interessa perché è uno scrittore che racconta il suo tempo, quindi la realtà, e soprattutto un grande tragico, cioè capace di guardare la realtà del suo tempo, ma anche di estrapolare da questa realtà simbolici che sono tipici del mondo della terra.
Senti, piace.
Ho capito amore, ma noi stiamo qua parlando e si sente lì quello che tu fai questo. Ma vai a sentire qualcosa di favore. Allora, Verga e il cinema, no? Partiamo da questo presupposto. Quando nella guerra, il movimento che viene chiamato del neorealismo, grande movimento del neorealismo, Verga ha avuto un ruolo importante, perché uno dei grandi autori del neorealismo, Luchino Visconti, all'epoca, partì, andò in Sicilia con l'idea di raccontare i popoli della Sicilia, ma aveva in tasca i libri di Verga. Fece uno dei più grandi capolavori della storia del neorealismo, che è La terra trema, tratto di Malavoglia. Quindi ecco che perché aveva in tasca i libri di Verga Visconti, perché nel momento in cui il neorealismo si poneva il compito della rottura, di rompere con la tradizione del cinema fascista, con la tradizione del cinema anche hollywoodiano, cioè del cinema di evasione, se così possiamo dire, e si pose il compito di raccontare la realtà, ecco che Verga diventa un autore fondamentale. Quindi io credo che siccome oggi c'è bisogno di un cinema che sia capace, come il realismo, di rompere un'altra volta la tradizione, diciamo, di un cinema nostro banale, un cinema, diciamo, che tende all'evasione, che tende a escludere i problemi, un cinema abbastanza, se vuoi, omologato, no? Nei contenuti ma anche nella forma, ecco che un'altra volta ritorna Verga, ritorna appunto in questo caso con questa novella, che pur essendo una storia ambientata più di 120 anni fa, ha dentro di sé tutti gli elementi che la rendono attuale. Basta andare in qualsiasi paese dell'America Latina, piuttosto anche dell'Africa, dell'Asia, dove esiste ancora oggi la realtà dei bambini che lavorano in miniera, per capire come il Rosso Malpelo sembra scritto ai giorni nostri, in un certo senso. Beh, diciamo che in realtà non c'è stato, perché poi noi volevamo fare un film che fosse ambientato nelle miniere, anche se le miniere sono chiuse, però che fosse ambientato in quegli ambienti dove in realtà esistevano le miniere, dove esistono ancora oggi le miniere. Quindi siamo andati, diciamo, in questo mondo, che questo pezzo di Sicilia tra la Enna e Caltanissetta, dove anticamente c'erano centinaia, anticamente, fino a 50 anni fa, c'erano centinaia di miniere di zolfo, quindi la location in qualche modo era obbligata, se così possiamo dire. Abbiamo scelto però una miniera lì, ma non in base a delle particolari esigenze, ma in base alla praticabilità, cioè delle miniere che sono chiuse non sempre sono praticabili perché sono insicure, allora abbiamo dovuto scegliere delle miniere che fossero almeno sicure, perché poi ci abbiamo, oltre che noi, ci abbiamo portato anche i ragazzi, i bambini andavano dentro, quindi non potevamo rischiare. E poi soprattutto la parte, diciamo, che riguarda, quindi le miniere sono uguali dappertutto, cioè non c'è differenza, come sei dentro una miniera, questa miniera può essere in qualsiasi parte del mondo. Il problema era rispetto all'esterno, quello che c'era fuori, quindi la scelta dei luoghi dove girare il film ha avuto, diciamo, come base questi due come dire, presupposti, perché noi volevamo fare un film che non fosse la Sicilia della fine dell'Ottocento, ma fosse un film rivolto ai giorni nostri, quindi abbiamo voluto fare un po' l'Africa, e quindi ecco i paesaggi che in qualche modo della Sicilia che ci riportano all'Africa, un po' America Latina, lì, diciamo, la parte più che riguarda il villaggio dei minatori, no? In qualche modo ci riporta a queste realtà, diciamo, sia delle favelas, ma anche dei luoghi, diciamo, dell'America Latina, un po', come dire, che in qualche modo dove ancora la civiltà non è proprio arrivato, è arrivata solo in modo marginale. Diciamo, per Rosso Malpelo è un po' una scelta obbligata, perché avevamo bisogno di un ragazzino rosso, quindi è chiaro che non poteva essere di un altro colore. Però, diciamo, è stata una scelta che è stata, come sempre, io nei miei film, e come, diciamo, era ai tempi del neorealismo, in cui metti insieme attori protagonisti, cioè attori professionisti con attori non professionisti. In questo caso i ragazzini non possono mai essere attori, chiaramente. Ma in questo caso, diciamo, la scelta degli attori, sia piccoli che grandi, è dovuta al fatto che loro vivono in questa realtà e conoscono quindi anche il mondo delle miniere, perché non perché ci hanno lavorato, ma perché i loro nonni ci hanno lavorato, i loro padri ci hanno lavorato, e quindi anche, diciamo, c'è un'aderenza antropologica a quel mondo lì. Ma guarda, fondamentalmente per due motivi. Il primo è di tipo filologico, no? Verga, come è noto, si è inventata, ci ha costruito questa lingua, ha rivoluzionato la lingua italiana, no? La lingua aulica del Manzoni, per renderla aderente ai suoi personaggi. Quindi partiva dal dialetto, dalla sintassi del dialetto, ma anche dall'espressione dialettale, per poi costruire questa lingua molto bella, verghiana, che è lingua italiana però. Quindi noi abbiamo voluto, dal punto di vista filologico, tornare alle origini, quindi tornare indietro e recuperare l'originalità della lingua del ghiaccio, della propria del dialetto sostanzialmente. Mentre per quello che riguarda gli aspetti simbolici, l'uso del dialetto sta a significare questa impossibilità di comunicazione, no? Non riusciamo a parlarci. Noi, paesi ricchi, noi adulti, perché? Perché intanto perché siamo distanti, e poi perché anche questi ragazzini non parlano il brasiliano piuttosto che il messicano, parlo dei bambini della strada, delle periferie del mondo, si sono inventati loro stessi uno slang, una lingua, perché nessuno li insegna. E quindi c'è questa, diciamo, rappresenta appunto simbolicamente questa incomunicabilità, questa invisibilità che c'è tra noi e questo mondo e questi mondi appunto popolati di queste migliaia e migliaia, milioni di ragazzini che vivono, molto spesso non hanno nome, non hanno lingua, non sono visibili, quindi non c'è la possibilità di comunicazione.
In senso positivo?
Sì. Nel senso che noi, diciamo, vabbè, con la fotografia chiaramente sempre quando si inizia un film, almeno per quello che mi riguarda, facciamo una discussione con il direttore della fotografia e partiamo da un pittore, no? Partiamo da un'idea pittorica. In questo caso chiaramente era il Caravaggio, diciamo, il punto di partenza pittorico del film. Poi è chiaro che, quindi, diciamo, un film che fosse fatto di ombre e di luci, no? Come d'altra parte più di ombre che di luci, chiaramente, dove la luce fosse un punto, diciamo, molto spesso lontano e indefinito, eccetera. E chiaramente tutto questo discorso teorico poi si è scontrato con la realtà vera, soprattutto della parte del lavoro fatto dentro le miniere, dove non avevi molta possibilità di costruire o di fare inquadratura o di illuminare le luci. E quindi, diciamo, poi in realtà la fotografia è venuta come l'avevamo pensata, ma è perché le condizioni della miniera sono quelle, cioè il buio con delle luci che vanno e che vengono, e soprattutto con le luci quelle vere, perché poi dentro la miniera non puoi scendere luci, cioè nel senso di tirare linee eccetera, perché è pericoloso. Per cui abbiamo lavorato fondamentalmente con pochissime luci a batterie e soprattutto con le lanterne a petrolio che usavano questi ragazzini, che danno quel tipo di pasta fotografica, chiamiamola così, che è molto vicina a quella appunto del Caravaggio. Infatti, per ora il progetto serio che abbiamo è quello di portare questo aiuto possibilmente prima possibile a questi bambini della Bolivia, anche perché in questi giorni in Bolivia c'è stata una grande alluvione, c'è un'emergenza nazionale, quindi speriamo che, come dire, che questa cosa in qualche modo possa risolversi, perché noi abbiamo veramente fretta di andare lì e portare questo contributo che riteniamo per noi importante, per loro è molto relativo chiaramente, però questi bambini che abbiamo scelto di adottare e che il film ha scelto di adottare. Finita questa esperienza, non so, magari sicuramente farò un altro film, e quello che mi piace fare è quello che amo fare, però in questo momento non so niente di fare.